E buongiorno, sperando che Max mi abbia alzato il microfono stavolta.
Ce l'abbiamo fatta.
Sperando che sia un buongiorno per tutti e bentornati su Non facciamone un dramma, o altresì detto Kawa Tatue Anga e Wakari, ma lingua maori.
In lingua maori.
In lingua maori, esatto.
Bene, bene. Lingua maori, altresì detta...
lingua polinesiana, okay.
Come avrete notato, è tornato fra noi il nostro caro Matteo.
Oramai sono praticamente il mio, cioè la mia definizione rispetto alla mia funzione nel programma, direi che è guest star. Sono palesemente quella che
esattamente.
Esattamente.
Dovremmo anche introdurre il suono degli applausi delle sitcom anni 90 di quando entrava guest star.
Sì, penso che potrebbe essere l'aggiunta che ci vuole.
Più che gli applausi, tipo le urla sconvolte, tipo
oh my god. Sì, in effetti sono anch'io sorpreso di essere qua, considerando i miei ultimi due giorni abbastanza intensi.
Sorpreso
abbastanza
di essere qui, intendi su questa terra?
No, no, proprio. sì, assolutamente, in grado di camminare, parlare, riuscire a ragionare. Sicuramente qualcosa è stato perso in questi ultimi due giorni, ne sono abbastanza sicuro.
Beh, però io sono molto lieto che tu sia tornato, anche e soprattutto con, diciamo, restaurando l'antica tradizione del nome del programma in tutte le lingue del mondo.
Esattamente.
Oggi abbiamo iniziato con la lingua maori e poi chissà come si continua.
Elenca tutte le lingue del mondo.
Ma perché tu ti svegli in mattina e decidi di venire a rompere le palle a me?
Mi ricorda mio fratello quando mi fa delle domande a cui non posso dare risposta, ma sono semplice, perché lui fa economia e marketing, perciò lui ti fa sempre il paragone. Preferiresti questo o questo per tot soldi? E io gli chiedo, ma cosa cazzo mi stai proponendo?
Più che altro cosa ha studiato all'università?
No, lui è ancora alle superiori, voglio immaginare che cosa succederà quando arriverà alle università. Mio fratello è proprio quello, è il tipo mindsettato che inizia a parlare anche di palestra, no? Fa, no, uomo, se non sacrifichi tutta la tua vita, allora...
Oddio, è un gym bro, lo devo conoscere allora.
Palesemente.
È un fan del Top G anche. Mm?
Eh?
Il Top G?
Io non sono così...
Lasceremo in sospeso la questione del
lasciamo
Top G.
Lasciamo il Top G, perché non so se si può pronunciare rispetto al Top G o è qualcosa di potenzialmente pericoloso.
È sicuramente
potenzialmente
pericoloso.
Allora non pronunciamo.
Beh, diciamo che nessuno di noi è un grande fan del Top G fuori dall'ambito meme.
Dopo mi spiegate cos'è sto...
Dopo facciamo una piccola...
Chi ha orecchie per intendere,
intenda! Ma comunque...
Cosa parliamo oggi?
Oggi argomento non vasto, ma... di più. Allora, sicuramente tutti avranno notato che ultimamente le grandi piattaforme di streaming, in particolar modo ci concentriamo su quella che è la piattaforma di streaming, quella cui il logo corrisponde a streaming in generale, sempre, e si parla di Netflix. Ultimamente le grandi piattaforme di streaming stanno attraversando un periodo abbastanza fosco, specialmente a livello economico. Basti pensare che Netflix ultimamente ha perso una cosa come 2 milioni di abbonati.
No, 200.000.
200.000? Sì, io avevo letto addirittura 2 milioni.
No, ho davanti il grande Antonio Lepore, che salutiamo, che dice 200.000 iscritti nel primo trimestre.
Su 200.000, loro avranno tipo 200 milioni di iscritti.
Ma si parla solo di Netflix? Netflix Italia?
No, Netflix.
No, Netflix. Netflix in generale. E comunque 200.000 iscritti sono tanti.
Più che altro è il primo calo dalla storia di Netflix in quanto piattaforma streaming.
Assolutamente. E in particolare vogliamo concentrarci sulle cause che hanno portato a questa incredibile diminuzione di abbonati, il fatto che molta meno gente stia comunque spendendo i propri soldi per riuscire a permettersi un abbonamento streaming, e il rapporto abbastanza difficoltoso che si ha con l'altro grande rivale dello streaming, che è alla fine il cinema, perché c'è sempre questo contrasto e sempre ci sarà. Molte personalità di rilievo si sono pronunciate, spesso come, cioè, in particolare a me fa scassare per esempio leggere tutto quello che dice Martin Scorsese, delle cose che non gli vanno, mi fa abbastanza, perché si vede che è proprio quel vecchio che in cantiere che si sta lamentando, esatto, del nulla, ma senza essere specifico
che
delle
poi
cose.
E credo il contrasto tra vedere Martin Scorsese tipo ai talk show in cui è praticamente un nonnino tutto,
esatto,
simpatico,
esatto,
ah, sì, va bene. E poi dopo
il peggio.
Qualsiasi cosa,
ma anche sul set pare
probabilmente Martin Scorsese è un po' una Karen, ma uomo.
Karen! No, io ho adorato l'intervista in cui ha sputato sopra i film di supereroi, la Marvel,
Sì, assolutamente. Tra l'altro è anche un passaggio molto importante di quello che dobbiamo dire, cioè l'imp- cioè i cinecomics al cinema, che sono, però è abbastanza larga come cosa.
Ma adesso,
ma
piano,
comunque piano.
Piano
piano, partendo dal fatto che non serve spiegare da che cosa nasce Netflix, ma vogliamo concentrarci più sul presente della cosa e su che cosa si sta attraversando. Come abbiamo detto, c'è stato un drastico calo di abbonati Netflix a seguito di quello che è stato forse il periodo ormai due o tre anni fa in cui i numeri sono balzati alle stelle e si parla proprio della pandemia di Covid.
Esatto, basti pensare che comunque durante la pandemia Covid alla fine è l'unico modo che si aveva per attingere al mercato dell'intrattenimento guardando nelle nuove uscite era tramite le piattaforme. È interessante vedere i candidati agli Oscar 2021 e alla fine buona parte dei candidati Oscar 2021 erano film che erano approdati su piattaforme oppure film che per qualche coincidenza arcana erano riusciti a entrare nelle sale e che però purtroppo hanno avuto una, come dire, una scarsa diffusione, per quanto fossero magari anche film molto interessanti. Mi viene in mente Minari, che è un film che io ho visto che era stato candidato all'Oscar.
Su Netflix anche Il potere del cane, forse.
Esatto, molto, cioè, per dire, Minari, film bellissimo, però che purtroppo ha avuto uno scarso successo veramente per essere stato tagliato fuori dal mercato delle piattaforme. E però adesso che la gente, cioè, per una serie di motivi, Netflix ha perso 200.000 iscritti, quindi ha registrato il primo trimestre rosso dalla storia della sua nascita,
in
come...
tutti i sensi.
Max non sta ridendo.
No, perché
verrà picchiato.
È un lunedì complicato.
È complicato.
Però c'è da dire che Netflix ha perso 200.000 abbonati. Netflix comunque è da parecchio tempo che a livello borsistico finanziario non naviga in ottime acque, ma c'è comunque da dire che attualmente, dati alla mano, Netflix rappresenta un terzo del traffico internet degli Stati Uniti. Cioè vuol dire che un terzo del traffico di rete degli Stati Uniti è rappresentato da gente che si guarda il totong. Non è male, eh? Cioè, non è che
assolutamente
nessuno se lo caghi.
Penso sia anche tipo terza o quarta cioè, rispetto alla classifica delle grandi aziende che più spendono per i propri prodotti. Cioè, ai primi posti ci deve essere Disney, Google e qualcun altro.
Che è anche un po' uno dei problemi che sta venendo al pettine in questo momento su Netflix. Perché per lungo... Allora, innanzitutto ho scoperto recentemente cose molto interessanti che... Netflix in realtà è nato già nel 97. Noi non vogliamo parlare della storia di Netflix, ma ho scoperto
quella. No, io sta roba non la sapevo.
Netflix nasce nel 97, ma tramite un sistema di spedizione tramite prenotazione online di DVD. Cioè praticamente voleva fare concorrenza a Blockbuster.
Sì.
Salutiamo Blockbuster.
Salutiamo. Blockbuster che poi è riuscito ad ammazzare con l'avvento.
Esatto, esatto. Digitale.
Salutiamo Blockbuster che comunque ogni volta che ci penso Blockbuster una lacrimuccia scende sempre.
Attualmente esiste un solo Blockbuster in tutto il mondo.
Davvero?
Un museo.
Dov'è?
È negli Stati Uniti, mi ricordo più sei tipo in Oregon, ma comunque uno di quei posti strani.
Uno degli stati più sfigati.
Esatto. Che è diventato un po' quasi una meta di pellegrinaggio ormai Blockbuster.
Immagino.
E poi dopo... con l'evolvere del tempo è diventato il Netflix che conosciamo noi oggi. Ma il grosso fattore che sta dando che sta venendo al pettine con il problema che sta venendo al pettine con Netflix è che per lungo tempo Netflix, da quando ha cominciato a produrre le proprie serie, ha deciso di concentrarsi anima e corpo sul prodotto. Poi dopo il profitto sarebbe arrivato di conseguenza, che è una mentalità imprenditoriale anche lodevole, no? Io mi concentro sul fornire un prodotto di altissima qualità, quindi chiamo registi come Scorsese, come Guillermo del Toro, come grandi nomi premiati Oscar del panorama internazionale.
Quando ancora il concetto di streaming e cinema era, diciamo... Non c'era tutto questo contrasto.
Esattamente.
Era ancora una cosa labile, cioè, si iniziavano solo a sentire le prime polemiche, però era tutto ancora normale.
Assolutamente. E in questo modo attrae a sé sempre più utenti che vogliono attingere a quel tipo di prodotto lì. Ora, adesso, con l'imperversare di nuove piattaforme streaming con cui Netflix deve fare i conti, la concorrenza si fa sentire. anche le altre forniscono prodotti di altissima qualità e quindi questa strategia sta cominciando a perdere i colpi rispetto a quelli che per un'azienda quotata al Nasdaq devono essere i margini di profitto. Quindi adesso si dice bene, bene, bene i costi, bene, bene le produzioni belle, però bisogna guadagnare la grana. Non è una cosa banale, non è una cosa scontata, è una cosa che porta con sé anche una serie di problematiche, tra virgolette. Penso a quello che è successo con 1899.
Certo.
So, 1899 è una serie TV che è uscita su Netflix quest'anno, adesso recupero gli estremi, ho fatto i compiti oggi, però allora fate
grande, esatto. Sempre sul pezzo, esatto. Il nostro Lori del Santo.
È la serie scritta da Baran Bobodar, che è il creatore.
Salutiamo Baran
Bobodar, che è il creatore di Dark,
che tra l'altro non ho visto ma ancora devo recuperarmi.
Dark o 1899?
Sia l'uno che l'altro.
Pensavo Bobodar.
Purtroppo io sono uno dei tanti che ultimamente proprio a livello di streaming sto guardando veramente veramente poco.
Anch'io, ti capisco, mi sono perso, sono un po' indietro.
E per citare Mulan, disonore sui te, disonore sulla tua mucca. No, comunque, creatore di Dark, comunque è una serie che ha avuto, a prescindere da chi l'abbia vista o non l'abbia vista, è una serie che ha avuto un grosso successo. 1899, appunto, esce su Netflix il 17 novembre del 2022 e porta con sé... ottima valutazione della critica e del pubblico, tant'è che attualmente non sono ancora stati assegnati i premi, ma è candidata come tra per il Critics Choice Award per la migliore serie internazionale, se non sbaglio. Adesso recupero.
Forse li hanno già fatti i Critics Choice Award.
Non credo li abbiano ancora fatti, però
ho questa immagine di Brendan Fraser che prende in mano piangendo il... Oramai Brendan Fraser piange e basta.
No, è quello Golden Globe.
Vabbè. Critic Choice mi sa, eh. No, il Golden Globe ancora devono... No l'hanno Globe già fatto il Golden Globe, Globe però mi sa Critic Choice. Vabbè, ma
comunque,
a parte questo,
si è preso la candidatura che l'abbiamo assegnata. Adesso non lo trovo, c'ho il Wikipedia in inglese davanti, grazie, mi fa venire. Vabbè, qual è il problema però? Che a gennaio 2023, quindi dopo un mese e mezzo della pubblicazione della serie stessa, la serie è stata cancellata perché non ha ottenuto i goals aspettati. Ora, si può contestualizzare l'uscita di 1899, perché 1899 è uscita il 17 novembre 2022, sappiamo che cosa è uscito a novembre 2022 su Netflix, che ha avuto un successo enorme. È uscita Wednesday, la serie di Tim Burton con Jenna Ortega, che ha avuto un successo incredibile e che ha completamente occultato l'uscita di questa serie. Quindi diciamo che da parte Netflix era anche prevedibile il fatto che facendo uscire due show contemporaneamente, dedicando a uno un grandissimo spazio pubblicitario, l'altro non avrebbe...
Ferocissimo il marketing,
esatto.
Su mercoledì.
Ma qui,
Poi è andata anche bene che è diventato un trend di TikTok.
Sì, ma io ti dico, a livello di... cioè, ci stava a promuovere tanto mercoledì. È un teen drama che
teen
ormai...
drama. Tim Burton.
Tim Burton.
Attori comunque, c'era Catherine, esatto. Zeta-Jones, non mi ricordo mai il suo nome.
Jenna Ortega?
No, il padre, quello che fa.
Ah,
Gomez.
No, neanche io, non mi ricordo.
Però lui
mai.
Ha fatto tantissimo.
E poi attinge a, un, tra virgolette, un marchio che conosciamo tutti come la famiglia Adam. Cioè, non è un prodotto completamente nuovo,
certo.
Da quel punto di vista. 1899 invece non ha goduto di questa pubblicità. E quindi, gennaio, cancellata. Ora... il budget dichiarato di 1899 per girare la prima stagione è stato di 62,2 milioni di dollari. Cancellare questa serie dopo un mese e mezzo vuol dire prendere 62,2 milioni di dollari e buttarli. E oltre a questo, se mi permette anche un minimo di romanticismo, vuol dire prendere il lavoro, l'impegno che i creatori, i produttori hanno messo in un progetto che doveva andare avanti e che ha avuto, ripeto, un ottimo risponso da parte di giudizi del pubblico, prendere tutto questo impegno, questo lavoro e scartarlo, bruciarlo, perché è quello che è successo, no? La cancelli a questo punto io la volevo, io non l'ho vista 1899.
No, ma poi la cancelli dopo due mesi.
Dopo un mese e mezzo.
Un mese e mezzo.
Un
che...
mese e mezzo.
Poi pensando a tutta la produzione, la preproduzione, cioè, che c'è stata,
esatto,
la scrittura.
Cioè, ragazzi, fare una serie è un lavoro che porta via un anno e mezzo. Tu prendi un anno e mezzo di lavoro su set, con post-produzione e tutto il resto, e lo butti via per cosa? Per un mese e mezzo di release non perfettamente riuscito a causa dello stesso rilasciatore, perché è Netflix che ha deciso di far uscire due serie contemporaneamente. Ora, a me questa cosa fa paura.
Sì, quello che fa impressione, che ha inquietato me, è soprattutto ormai la velocità con cui, esatto, bisogna ottenere un responso in termini di numeri, altrimenti si viene cancellati.
È
proprio, ormai non c'è più, non dico pazienza, perché quella nel mondo del business, voglio dire, sappiamo come funzionano le cose. Quindi pazienza non è la parola giusta, ma un minimo anche di lungimiranza nell'aspettare dei prodotti che possono potenzialmente avere un grande successo, ma che magari non sono partiti con superando addirittura le aspettative, o comunque con un grande botto, e che quindi vengono troncati malamente,
esatto,
all'inizio.
Perché certamente il fattore economico influisce sempre, e sempre sarà, cinema, televisione, sempre influirà, però... Se poi deve essere l'unico fattore che permette la riuscita e la continuazione di una serie, che potenzialmente potrebbe essere qualcosa di interessante da vedere, poi considerando anche il fatto, io non ho visto Dark, però mi è sempre stata descritta come, per di più, una produzione, è tedesca, no?
Sì, sì, sì.
Una
sì.
produzione europea che fa un grande successo, magari non conosciutissima, però molte persone l'hanno vista Dark,
sì, sì.
E soprattutto, sì, cioè... è diventato anche virale, tutte le teorie che si sono fatti, era uno Stranger, a molti lo hanno accostato a uno Stranger Things più serio,
sì, più dark, appunto, non voleva essere un gioco di parole,
però
anche
effettivamente,
perché, ragazzi, quanto è difficile fare uno sci-fi high concept, cioè una fantascienza di alto livello a livello seriale.
Poi mettendo in mezzo, io so solo, guarda, so solo che ci sono i paradossi.
Ovunque
ci sia un paradosso,
sì,
temporale, tu rischi di cagare fuori dal vaso, esatto, sempre.
Ma allora, poi Dark ha anche tanti detrattori che dicono che è una serie che la fa fuori dal vasino. Però, a parte questo, proprio a livello di budget, cioè c'è un motivo per cui in Italia non si è mai fatta una serie hard sci-fi o un film hard sci-fi, perché non abbiamo i capitali da spostare,
certo,
per fare quel tipo di prodotto. Ora, a me...
Che tra l'altro era il caso di 1899, perché non l'hai detto.
Sì, no? Sì, scusate, 1899, l'ho dato per scontato, ma il nostro Max mi fa notare che sono
sì,
scemo.
Io da ignorantone non conosco
comunque,
la sostanza.
Devi
di
mettere i puntini sulle i, per forza.
Amici del mio viaggio a New York, bentornati. sì, era un altro art sci-fi con lati un po' dark horror, un po'... Però io appunto non l'ho vista la serie, perché io la volevo guardare, scopro che l'hanno cancellata.
Ti passa anche la voglia.
E non la guardo, perché
ti passa
so
anche la voglia.
Dopo cosa la guardo a fare? Cioè mi rimane in sospeso un arco narrativo che so che non verrà mai chiuso. Però ragazzi, un mese e mezzo.
È questo che mi
fa
impressione.
Adesso, è vero che il pubblico diventa sempre più vorace, ed è una cosa che lo streaming porta con sé in tutti gli ambiti. Basta pensare alla musica. Cioè da quando esiste Spotify... E da quando, per esempio, la nostra generazione, la generazione di noi tre che parliamo, e probabilmente anche delle persone che ci stanno ascoltando, non vede più la musica come ancorata all'oggetto fisico, come poteva essere il DVD. Il vinile sta tornando di moda per un altro motivo, però noi prevalentemente fruiamo musica a livello digitale, a livello liquido.
Certo.
Da quando esiste questa cosa, noi abbiamo accesso a un quantitativo di musica enorme, e quindi la mangiamo, la musica è diventata di consumo. Quindi se un artista un anno non esce con l'album, ci cominciamo a chiedere, ragazzi, ma che fine ha fatto? Soprattutto nei generi che nascono con lo streaming, come per esempio io ascolto tanto hip hop e tanta trap col 4.
Certo, poi lì dipende un po' anche dall'artista, perché per
sì,
esempio, adesso è uscito per esempio Gue Pequeno, se non esce con un album all'anno, sì.
Sì, poi vabbè, lì... Lì è proprio l'artista che ha questa cosa.
Sì,
che
sì,
è,
sì,
che
sì.
È
poi,
sé...
poi ci sono altre persone che comunque aspettano e hanno.
Ah,
però in generale sì. Cioè c'è questa tendenza a rilasciare il più in fretta possibile un prodotto che poi magari non viene approfondito abbastanza, non c'è un adeguato studio dietro, e poi i risultati si vedono. Poi mi riferisco specialmente a livello... cinematografico, sempre riferito allo streaming, perché certo, ultimamente a vedere certe cose che ha prodotto Netflix, produzioni Netflix o comunque associate, mi viene un po' da piangere, cioè.
Più che altro perché se per esempio un album su Spotify è un prodotto che porta con sé ovviamente una serie di costi, una serie di, lungi da me dire che si fa in 448, è un prodotto complessissimo, però ragazzi, una serie che costa 62 milioni, affidarla a un mese e mezzo di responso pubblico mentre deve fare a pugni con una serie di altri prodotti streaming in casa propria, cioè sempre su Netflix.
No, allucinante. Cioè, anche perché se mi è concesso richiamare un precedente storico illustre, forse non molti si ricorderanno che una delle serie più comunque famose che ha riscosso uno dei più clamorosi successi nell'ambito delle serie TV e che è rimasta un cult, ovvero Breaking Bad.
Ah sì.
All'inizio non era, ovviamente, è iniziata nel 2008, mi pare, la prima stagione. Su piattaforme streaming che non c'erano semplicemente.
Perché c'è giustamente anche un appunto da fare rispetto alle serie come Breaking Bad.
No, nel senso, non nasce, c'è da dire che non nasce concepita per esclusivamente per lo streaming.
Chiaro.
E infatti ha avuto successo sin da subito, non è che infatti poi comunque 5 stagioni hanno fatto, però è diventata un fenomeno cult e si è diffusa a livello mondiale facendo il clamore che ha fatto anni dopo, intorno al 2012-13 è diventata un fenomeno cult perché l'ha caricata Netflix sulle proprie piattaforme, quindi anni dopo una serie ben fatta, un prodotto incredibile come può essere Breaking Bad, anche a distanza di anni può riscuotere un successo e anche a livello, proprio parlando cinicamente dal punto di vista di un'azienda che comunque come fine ultimo ha anche il profitto, come può essere Netflix, un prodotto ben fatto anche a distanza di anni ti può generare degli introiti pazzeschi e magari ritornare a essere un fenomeno cult con una risonanza anche sul lungo periodo.
Poi
quindi,
considerando anche, mettendo in campo secondo me questo dettaglio, magari le persone penseranno pure, vedendo Breaking Bad su Netflix, che sia un prodotto della stessa Netflix, perciò avrei persino questo fenomeno sociale in cui tutti crederanno ma Netflix ha fatto Breaking Bad.
Anche perché l'esempio di Breaking Bad è particolarmente calzante, perché poi dopo Breaking Bad si è fatta carico di fare uno spin-off, Better Call Saul, che quest'anno
che è stato devastante,
ha vinto la miglior serie drama dell'anno. Ragazzi, non è male, eh? Tu hai fatto uno spin-off da quante stagioni? 6? Hai fatto 6 stagioni di spin-off che ha avuto un successo incredibile.
Uno spin-off, un film, perché è il cammino.
Sì, il cammino è un film anche. Ma basta pensare per esempio a Game of Thrones, uguale, no? GOT, che viene fatta da HBO per andare in onda a livello televisivo, comincia a approda su piattaforme streaming e su, diciamo, la sezione streaming di Sky, quale è così, e sull'on demand, ecco, sull'on demand, e Game of Thrones diventa un fenomeno enorme. Tant'è che quest'anno è uscito uno spin-off che si prospetta essere un progetto di ampio respiro, di lunga portata e di altissima qualità.
HBO ha anche droppato quello che potrà diventare un ulteriore prodotto di punta, che è l'adattamento televisivo di The Last of Us.
Esatto.
Che a quanto sto leggendo sta raccogliendo consensi da parte di critiche pubblico, il che non era così scontato considerando il fatto che tutti gli adattamenti di videogiochi, sia a serie televisive che a film, di solito fanno veramente vomitare.
Anche perché sono operazioni difficili.
È molto difficile.
Per esempio The Last of Us.
Però The Last of Us era molto aiutato dal fatto che c'era una scrittura e una narrativa dietro.
Primo. Ma poi queste, di solito quando si parla di videogiochi, ma anche quando si parla per esempio di anime, si fa riferimento spesso a un bacino di utenza talmente affezionato che da deludere
è facile, molto.
Infatti,
facile.
Tutti i vari live action dei vari anime, penso Death Note, penso a Cowboy Bebop, che è uscito.
Tristissimo, dei ragazzi.
Ragazzi, hanno fatto il film di Dragon Ball.
Ma quello è
Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution è trash.
Lì non puoi dire
io
niente.
Io ho paurissima per l'adattamento Netflix live action di One Piece.
Ah, è vero, perché hanno finito tra poco finiranno le riprese, l'altro.
Credo che uscirà
non so se l'abbiano già finite.
Non so se uscirà 2023-2024, comunque arrivando,
anche
ragazzi.
Sarà da vedere. Comunque, tutte quelle serie come Breaking Bad, Game of Thrones, mi viene in mente anche un'altra che è spesso poco citata, che è Sons of Anarchy.
Ah, sì.
Seguivano proprio una struttura che era adatta a quei tempi e che adesso non c'è più.
Fa impressione dire quei tempi, si parla di 10 anni fa.
No, ma sì, è vero, è così. È perché il mondo sta cambiando con una velocità straordinaria, secondo me. Tutto successo nell'ultimo secolo. E figurati, questo che sta arrivando, secondo me, sarà ancora peggio. Però la roba è che quelle serie seguivano ancora la struttura del... Ti lancio l'episodio pilota, dato che non è una piattaforma streaming che te lo sta fornendo. Io ti lancio un episodio pilota, vedo come va, se c'è modo di guadagnare perché raccoglie consensi e le persone lo guardano, allora produciamo ulteriormente. Invece con lo streaming ha fottuto tutto questo, perché adesso le serie vengono droppate.
Scusate, in blocco.
Scusate se uso droppate, ma è proprio sì, gergo che non, il gergo non me lo posso levare.
È linguaggio tecnico.
È droppate instant, sì, tutte quante, un blocco intero.
Ma poi basta anche pensare...
Si perde, secondo me, anche completamente... Io non è che me ne tolgo fuori da questa cosa, però si perde l'idea di serialità che,
certo,
che è insito proprio nella definizione, perché una serie è una serie di cose, è una serie di episodi che tu non per forza ti devi vedere tutti in blocco, perché allora diventa un'altra cosa, secondo me.
Infatti...
C'è una definizione che non è stata ancora trovata.
Ci sono le serie che fanno riferimento a quegli apparati che sono ancora televisivi, io penso alle serie Sky, che escono di settimana in settimana.
Esatto. E poi sempre, primo episodio, episodio pilota, non ha mai un titolo. Il primo episodio di Breaking Bad, il primo episodio
pilot.
Pilota.
Sì, è vero.
Stessa cosa Sons of Anarchy, Game of Thrones, tutte.
Perché lì è il tentativo, si prova, va bene, il pilota è andato bene.
Allora possiamo continuare.
Allora andiamo avanti. Basta pensare... Questo portato enorme deriva anche dal fatto, secondo me, che è cambiato il supporto. Prima la serie TV la guardavi in TV, ora
certo,
non guardi più in TV.
Adesso dappertutto.
Cioè, ragazzi, tu mi dicevi il tempo, cioè il mondo sta cambiando con una velocità incredibile. Noi oggi, io no, però un modo per fruire le serie TV è lo smartphone. Ragazzi, 10 anni fa non esisteva lo smartphone.
Certo.
Cioè... Lo smartphone è una roba che abbiamo cominciato ad avere nelle nostre tasche intorno al 2013. fa paura
questa cosa.
Prima
c'erano ancora i BlackBerry, ragazzi.
Mamma mia, con tasterone. Che ridere. Fa paurissima questa cosa.
Mi accorgo che comunque, ridendo e scherzando, non puoi non considerarti vecchio se parli di BlackBerry, perché la maggior parte delle pischelle adesso non sa cos'è un BlackBerry.
E su questa nota nostalgica direi che ci lasciamo con una canzone per riprendere il nostro discorso fra qualche minuto e ci lanceremo in qualche previsione futuristica.
Saremo i futurologi della questione.
Saremo i futurologi.
Una breve pausa!
So che non c'entra, però mi è venuto in mente Inoki che percula Joe Bastianich, cioè, se mi è venuto in mente adesso.
Stai parlando?
Un reel.
Bentornati!
Bentornati. Ogni tanto il nostro...
Nockiness!
Non sei più abituato a stare in radio, ti partono dei flussi di coscienza.
Esatto, ma dopo se ce l'ho vi faccio vedere il video. Ma
stavamo parlando di altro e io vi lancio due interrogativi così, giusto per intavolare una conversazione. Secondo voi, visto quello che abbiamo detto, dato l'esempio di 1899 cancellato dopo un mese e mezzo nonostante il responso positivo, eccetera, eccetera, la cosa che mi inquieta e un po' mi dispiace e che già si intravede è, avendo fatto anche l'esempio di Breaking Bad, che si è avuto la pazienza di aspettare anche da un certo punto di vista, quante serie cult dello stile Breaking Bad ci perderemo in futuro per via di questo nuovo... Non ce la posso fare, mi sto strozzando. Per via della tendenza che è quella di cancellare una serie dopo un mese se non ti fa il botto all'inizio.
E poi soprattutto la naturale conseguenza del fatto che più produrranno serie, meno qualità ci sarà in esse, perché inizieranno a produrre in massa giusto per riuscire a guadagnare, a far entrare più fiene in cascina possibile, senza badare a quello che poi magari sarà il livello qualitativo della serie in sé.
Quindi, fino a che, la mia domanda è, fino a che punto secondo voi arriverà la mercificazione dell'arte per quanto riguarda i prodotti di intrattenimento visivo?
Ma allora, secondo me in realtà...
E a che punto siamo secondo voi adesso?
Allora, secondo me comunque noi adesso abbiamo fatto una panoramica iniziale, ma c'è da dire una cosa molto importante. Cioè, 1899... è stato un caso iniziale. Cioè, per ora i casi di serie cancellate si sono, cioè, hanno sempre sono sempre state cancellate, serie, produzioni, è sempre successo, a fronte di problemi diversi, a fronte di flop.
So che hanno cancellato due serie che sinceramente non è che mi dispiace troppo, erano Titans e erano sui supereroi, comunque facevano schifo, erano imbarazzanti.
Ma ci sta, cioè...
Sempre Netflix.
E quindi adesso, prima di, diciamo che è presto di parlare di un trend che porterà con sé a cancellazioni di massa davanti a fronte di prodotti che magari possono essere validi. Quello che però c'è da dire è che, e poi c'è anche da dire un'altra cosa, che comunque tutte le piattaforme streaming, non solo Netflix, non guadagnano direttamente dal drop di una serie di successo. Cioè, le piattaforme streaming guadagnano dagli abbonamenti. Quindi, sta a loro decidere chi far abbonare, orientare il loro target e poi droppare serie di successo.
Come la scelta di Netflix adesso di suddividere in quattro tipologie di abbonamenti.
Esatto.
La base, la standard, la premium, forse, non mi ricordo.
Sì, perché poi adesso Netflix sta pensando appunto a questo, sta pensando a introdurre la pubblicità.
Pubblicità, ma forse sono già state introdotte, eh? Perché è partito da novembre 2022, mi sa.
Ah, abbiamo fatto un tentativo... Allora, io ho visto che hanno fatto un tentativo in America Latina di fare un controllo password più stretto e hanno notato in America Latina un calo degli iscritti. Però adesso Netflix in qualche modo dovrà orientarsi per guadagnare. Questo è quello che si dicono.
Il modello iniziale non funziona più così com'è.
Già... Non funziona più perché adesso devi fare i conti con una piattaforma come Disney Plus, che, ragazzi miei, Disney Plus funziona bene, per quanto anche Disney abbia fatto dei cambiamenti al vertice per massimizzare i profitti da questo punto di vista. Però Disney Plus ha un modello di business molto chiaro e ha dei prodotti di riferimento molto validi che non hanno bisogno di tante presentazioni. Perché una volta che io prendo tutti i prodotti che Disney già produceva, cioè Disney faceva già robe per conto suo, una volta che io li prendo e dopo che li ho fatti uscire al cinema, come tutti i prodotti Marvel, per dire, li schiaffo sulla
Star
piattaforma
Wars anche, cavolo.
Io attingo a tutti i prodotti animati Disney Pixar, tutto il mondo Marvel che ha comprato Disney, tutto il mondo National Geographic con i documentari, produzioni inedite Disney Plus, che adesso stanno cominciando a emanciparsi dal loro nome di serie per bambini. Penso ai Chipper, come si chiama la nuova serie? Chipper Tales.
Ah, Chip and, quella di
sì.
Chip and Chop.
Esatto, Chip and Chop, dello strip club per donne.
Anche il servizio Star è stata una grande coppata per Disney
Plus.
Esatto,
e in più adesso ha anche comprato ESPN, il network sportivo americano.
Voilà.
E sti cazzi.
Disney Plus è pieno di roba.
Ma Disney Plus è una. L'altri rivali sono Amazon Prime Video, che ha un modello di business ancora diverso, e l'astro nascente, poi ci sono i vari HBO, Sky, Hulu, Peacock e vari, Crunchyroll per essere animati giapponesi.
Però Crunchyroll è un po' un outsider,
sì, esatto.
In tutto questo Crunchyroll si becca solo quelli che conosce bene, capito?
Esatto, sì. E poi adesso c'è l'astro nascente che è Paramount Plus.
Mm-hmm.
Sì.
Paramount Plus è un fenomeno da osservare, secondo me.
Sì, ma secondo me cresceranno ancora.
È impossibile non osservarlo, comunque, Paramount Plus, considerando il fatto che io vedo Milano tappezzata dei cartelloni di Sylvester Stallone. Tulsa King, Tulsa King, Tulsa King.
Dicevamo appunto, dicevi giustamente di Paramount Plus, ma secondo me cresceranno ancora di più. Cioè non ci sarà solo Paramount Plus, bisognerà stare attenti a tutte le novità che ci saranno. Bisogna capire fino a che punto, cioè secondo voi fino a che punto potranno proliferare le piattaforme streaming. Anche perché, come dicevi tu, o un abbonato compie una scelta, quindi è quasi una questione anche di fidelizzazione del cliente. Io decido che divento abbonato a Disney Plus e quindi mi affido al mondo Disney, Marvel e tutto ciò che ha comprato la Disney. Oppure io divento un cliente fidelizzato di Amazon Prime o resto con la mia fedele Netflix, perché sono un abbonato storico. Perché con il proliferare, diciamo, in questo momento incontrollato delle piattaforme, diventerà anche complesso per un abbonato che è magari una persona normale che ha uno stipendio medio
avere abbonamenti diversi.
5 abbonamenti diversi non è sostenibile, quindi
dovrei per forza sacrificare qualcosa. E Netflix rischia forse più di tutti, secondo me, considerando il momento in cui è attualmente. Cioè, ha provato a fare delle cose, ha provato ha tirato fuori Bandersnatch, per esempio, sì. una delle prime produzioni interattive.
Ma adesso penso anche a Kaleidoscopio, la serie che è appena
uscita.
Esatto,
che può essere,
che può essere guardata in ogni combinazione.
Quelle sono cose interessanti, però non arrivano mai.
Interessante quanto, Teo? Cioè, a me sta cosa, sinceramente, di Kaleidoscopio non è che mi faccia dire oddio, la rivoluzione nel mondo dell'internet.
Allora, però, giusto per curiosità, io la guarderei.
No, certo, per curiosità sì.
Poi probabilmente la droppo, però,
comunque
la guarderei.
Non capisco il... Cioè, per dire, può fare l'exploit come fenomeno del momento, ma secondo me non è un prodotto su cui si può affidare la propria crescita
allora,
in futuro.
Allora, sicuramente la strategia più stupida che ha attuato Netflix penso sia quella dei giochi per cellulare.
Ah beh, sì, quello
cioè, penso sia una delle cose più blande e triste.
Non lo sapevo nemmeno.
Pensa, su Netflix c'è proprio una colonnina in cui ti fanno vedere i giochi ispirati a, tipo, sicuramente uno su Stranger Things c'è.
Sì, sulle serie.
È un isometrico, puntate, forse.
Sì, platform.
Ma appunto, a questo proposito vi lancio il mio secondo interrogativo, che verte di più sulla natura dei prodotti visivi che ci sono sulle piattaforme streaming, perché noi siamo abituati a chiamarle serie TV. Però la serie TV nasce come prodotto per la TV, ovviamente, no? Era una serie TV perché dovevi aspettare la puntata ogni settimana o ogni quanto era, e si chiamava serie perché era un prodotto seriale che tu dovevi aspettare e c'era un appuntamento fisso. Adesso una serie che continuiamo a chiamare così, ma che viene droppata come...
Grazie, Max.
Prego.
Lo so che ti risulta difficile.
Rilasciata.
Viene rilasciata in blocco. Magari addirittura più stagioni, perché è una serie che viene, magari vecchia, che viene ricaricata su una piattaforma streaming e magari ti rilasciano in blocco 6 stagioni. Quel tipo di esperienza, quindi il binge watching, ad esempio. Io che mi guardo tutta una stagione di fila, come se fosse un vero e proprio film a puntate, alla fine si può ancora chiamare, si può dire che si sta usufruendo di una serie TV? È un ibrido tra guardare un film e guardare una serie? Cos'è?
Io ti dico, cioè, come ho detto prima, non so se definirla esattamente una serie TV, ma perché dovrebbe esserci una definizione, cioè, perché lì non dipende tanto dal quello che ti dà, ma come lo spettatore la guarda, perché una persona può decidere di dire: ah, è una serie TV, allora io mi guarderò questo episodio un giorno, questo episodio un altro, questo episodio un'altra volta ancora. Però non è detto che tutti facciano così, e nessuno fa così, perché tutti noi siamo delle merde e ci iniziamo a guardare la serie a tarda sera e finiamo l'indomani mattina magari e ci sgasiamo una stagione, perché siamo degli schifosi, perché vogliamo sempre roba più veloce e vogliamo avere tutto subito. Ed è per questo che secondo me
è vero,
ma io non lo dico perché ne sono fuori, io lo dico perché ci sono dentro.
Sei marcio come tutti noi.
Facciamo schifo tutti quanti, perché che... adesso Netflix è diventato un nuovo YouTube, quasi. È diventato un nuovo YouTube. Perché i video di YouTube cos'ha? Vuoi vedere un video? Sono 10 minuti? Va bene, me lo guardo.
Esatto, dico, che tipo di esperienza è secondo voi? Perché un film ha una sua ancora aura, un suo... È un qualcosa che ti pone dei limiti, no? L'esperienza cinematografica tradizionale è un qualcosa che ti viene imposto in qualche
che
misura.
È il motivo per cui io personalmente non abbandonerò mai la sala cinema. Cioè, io, a me piace ancora tanto andare al cinema, perché quelle 2 ore in cui tu entri in una grotta buia, questo qua lo diceva Salvatore, il Mediterraneo, il regista Mediterraneo.
Sì, Salvatore.
Salvatore, sì. Non mi ricordo mai se c'è l'addio a T. Salvatore. E diceva il muschio selvaggio. Ragazzi, altro momento culturale. Il cinema è quel momento in cui tu entri in questa grotta buia, in cui il mondo dietro di te sparisce per 2 ore. E tu sei lì a fruire di un prodotto di finzione, qualsiasi esso sia un prodotto di finzione.
Però tu ci entri dentro.
Esatto. E sei lì.
Fisicamente.
Sei dentro.
Anche.
Esatto. Sei lì mentalmente e fisicamente.
E non deve essere per forza l'ultimo cinecomics. Cioè, un conto può essere Avatar, perché Avatar... Cioè,
tra l'altro si è preso la nomination per miglior film,
miglior
ragazzi.
Film, questa cosa. Ma sai perché? Semplicemente perché... Cioè, non ti dico che ha senso una nomination come miglior film, perché non, secondo me non ce l'ha ad Avatar. Però da un punto di vista simbolico potrebbe avercela, perché sicuramente Avatar è il film che negli ultimi anni è riuscito a, cioè a far ritornare le persone in sala.
Questo è vero, questo è molto vero.
Quella è simbolicamente, ci sta che gli abbiano dato quella
però
nomination.
Io vorrei fare
tanto oramai anche lì gli Oscar sono una fiera.
Dai, vai, chiudici questa puntata.
Vorrei
vai
dire questa cosa in chiusura, no? Che allora, a me non piacciono tanto le generalizzazioni dicendo che, cioè, è vero, i film che vengono, cioè, il campione di incassi del mondo di sempre è Avengers Endgame, e va bene. In Italia, i film italiani che fanno guadagnare di più sono quelli che è Cozzelone, e va bene. Però, comunque, secondo me, dire che la gente non vada più al cinema se non a guardare queste cose qua, non lo so, cioè, ci sarà ancora gente che usufruisce del cinema come qualcosa di un livello diverso e quindi andrà a vedere anche quel tipo di film lì, secondo me, se ci sarà. Per esempio, io mi reputo ancora tra quelle persone lì, e per quanto poi le serie TV, le piattaforme streaming aprano a grossi interrogativi e anche a problematiche che abbiamo affrontato in questa puntata, c'è da dire che se hanno così tanto successo è perché le piattaforme streaming permettono di avere una fruizione del prodotto più calata sul consumatore.
Comoda.
E questa cosa, ragazzi, per quanto possiamo stare qua a continuare a dire se stava meglio, quando si stava peggio, ma i miei tempi, oggi, oh sì, la metti in pausa, te la finisci dopo. E ragazzi,
ci sta.
Il binge, io per esempio, io sono un binge watcher seriale. Cioè io guardo le serie o le binge o non le guardo. Ho questa cosa
o
qua.
O le binge o non le guardo.
Adios proprio. Però il cambiamento c'è, sta arrivando, e noi, secondo me, dobbiamo a un certo punto cercare di fare i conti con questo.
Quindi il messaggio finale può essere: binge watchers di tutto il mondo, andate anche al cinema però ogni tanto.
Perché non fa male. Perché non fa male.
Ma sì, quello non fa mai
come
male.
Si spendono soldi per andare al sushi, puoi anche andare a vedere un film.
Bene, non ho ben capito questa metafora, ma
esatto,
l'accetterò.
Allora fidati che il suo senso ce l'ha, ma solo nella mia testa. È stato un piacere, ragazzi.
Va bene,
è stata una bella puntata densa, densissima.
Molto densa, molto densa. Ma come al solito, prima che ci caccino, noi dobbiamo salutare i nostri, esatto, affezionati ascoltatori e rimandarli alla puntata della settimana prossima. A un nuovo appuntamento con questo trio scoppiettante. Trio? Chi lo sa? No, trio mi sa di no.
Chiaramente non ci sarà. Guest star la settimana prossima non c'è.
La settimana prossima non c'è, ma la recupereremo prima o poi. Signore, è stato un piacere come al solito. Vi auguriamo una buona settimana e buon pomeriggio a tutti.
Bella bella.
Ciao!